Tra l'altro faccio una mezza battuta, nel nostro comitato c'è uno dei membri del nostro comitato che si chiama Antonio Bruno, esattamente come il capitano Antonio Bruno che prima avete sentito tentare di giustificare l'attacco al corteo delle tute bianche, no? Al corteo del Carlini, del quale anche io facevo parte. Noi diciamo, parafrasando uno slogan di quei giorni, un altro Antonio Bruno è possibile, quindi se per caso sentite parlare di Antonio Bruno a Genova ce ne sono due in due posizioni radicalmente diverse tra di loro. Faccio un attimo un breve punto sui processi. Abbiamo parlato prima con Simone e con Alessandra soprattutto dei processi di Bolzaneto e più un accenno al processo del 25. Aggiungo solo che ci sono stati altri piccolissimi processi minori a carico di manifestanti e a carico di poliziotti, ma sono in effetti, diciamo così, meno rilevanti. Purtroppo, ed è stato accennato prima, nessun processo è stato istruito a carico dei carabinieri. Poi i carabinieri, come abbiamo visto nel video, sono i responsabili di uno, sono quelli che hanno scatenato un po' tutto, i disordini verdi demo, come abbiamo visto dal video, però i carabinieri, a parte la canica che poi appunto il suo procedimento è stato archiviato, escono assolutamente indenni da tutta la vicenda genovese. Due anni fa io scrissi nel senso che lo pubblicò l'Operazione a firma di Checchino Antonini, poi io scrissi per il 90% un articolo che mi riguardava, proprio volevo solo parlare di me, del mio karma, perché era emblematico. E il titolo di quell'articolo era "C'è un'altra Bolzaneto ma nessuno indaga". E raccontavo quello che è successo a me, in quel corteo lì, sono stato preso, arrestato, pestato, tutto quanto. Tutto questo è avvenuto al comando provinciale dei carabinieri di Forte San Giuliano, quella caserma che, se qualcuno ricorda delle fotografie, dalla quale si affacciano una serie di carabinieri, alcuni dei quali travisati, vestiti in nero, sopra Corso Italia, sì, cioè, più o meno sarà 2 chilometri da piazza di Kennedy, qualcosa del genere. Ecco, quell'articolo, come poi del resto la mia denuncia, la denuncia di altre persone, sono rimasti assolutamente come se non fossero mai usciti l'articolo e come se la denuncia non l'avessimo mai fatta, perché nessuno mai ha aperto alcun procedimento nei confronti dei carabinieri. Il Comitato della Verità e Giustizia è nato, vabbè, ovviamente, nel comune dei fatti di Genova con tutta una serie di intenzioni. All'inizio era fondamentalmente quello di fare testimonianza, la maggior parte di noi erano persone che in qualche modo erano state coinvolte, erano quindi o vittime o testimoni diretti dei fatti. Poi pian piano, visto che da lì a pochi mesi c'è stato l'11 settembre, è cominciato a smorzarsi un po' l'interesse, abbiamo continuato a fare incontri, serate, produzione, qualche spettacolo teatrale, video, eccetera, eccetera, fondamentalmente per raccogliere fondi per la segreteria legale e anche appunto per continuare a parlare di Genova. Abbiamo fatto ovviamente in questi anni spesso una denuncia politica di quanto accadeva, anche perché siamo stati lasciati soli da adesso non è per fare due volte la vittima, però siamo stati lasciati soli dai partiti sicuramente, più o meno tutti, tranne da pochi rappresentanti di pochi partiti di sinistra, prima, adesso siamo stati lasciati anche soli anche da quella, anche dalla quale maggioranza. E siamo stati lasciati soli anche da tutti quelli, da molti di quelli che in quei giorni marciavano con noi, no? Dal Genoa Social Forum. Noi abbiamo rivolto tantissimi appelli in questi anni a tornare a Genova, a tornare a parlare, a tornare a fare qualcosa insieme, ma in questo senso non siamo stati molto ascoltati. Oggi, col nuovo governo, se possibile, siamo forse ancora più soli. E il Comitato della Giustizia, proprio oggi, questo l'ho stampato prima di venire qui, si è beccato una denuncia per un esposto al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Genova, perché noi per sabato prossimo avevamo organizzato un convegno dal titolo "Premiata Macelleria Italiana, chi comanda, chi controlla le forze di polizia e chi garantisce i diritti costituzionali". Ecco, intitolare un convegno "Premiata Macelleria Italiana, chi controlla le forze di polizia" ci ha fatto guadagnare tanto per cambiare un'altra denuncia, no? Evidentemente, nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante i pestati siamo noi, le vittime, non faccio fatica a dire che sono quelli che hanno preso le porte, sono quelli che sono stati arrestati, molti dei quali, anzi, la maggior parte ingiustamente, sono stati menati, eccetera, eccetera, adesso ci becchiamo la seconda bastonata anche per questa cosa qua. Tornando un attimo al video, io volevo dire, tra l'altro aggiungo un attimo una cosa su Antonio Bruno. Io casualmente mi sono trovato in aula proprio il giorno in cui ha testimoniato Antonio Bruno, seguivo il processo ai 25, poi ho seguito alcune udienze, poi a un certo punto non sono più andato perché sono stato chiamato io personalmente a testimoniare, quindi non potevo più presentarmi. Il comandante Antonio Bruno, purtroppo questo non l'hanno messo nell'audio, dice una cosa interessantissima, grottesca. Quando, come avete visto nel video, dice ma loro lì ci tiravano addosso di tutto, no? Tutto quanto, noi eravamo sotto attacco, le cose, le moto, i sassi, tutto quanto. Intanto scorrevano le immagini e gli avvocati difendevano i 25 e dicevano ma scusi dove, scusi quando, scusi ma lei qui si riconosce, ma sì sono io. Ma vede qualcosa? No, in questo momento no, in quel momento no, sono alla fine che non sapeva più cosa dire e ha detto, e insomma noi abbiamo avuto la percezione di essere sotto attacco, no? E in base alla percezione di essere sotto attacco loro hanno scatenato, hanno fatto partire la carica al proprio. Tu mi dicevi quali letture si possono dare dei fatti di Genova, ovviamente sono tante, io le riassumo in tre piccole letture, poi magari se qualcuno le condivide o non le condivide, eventualmente possono intervenire, ci mancherebbe altro. Allora, la prima lettura è quella che veniva facile a tutti all'inizio, no? Quella di dire c'è un governo di destra, Alleanza Nazionale, cioè un governo di destra, Berlusconi vuol fare vedere chi è ai G8 e a Bush in particolare, vedere qual è l'alleato più affidabile, e quindi hanno scatenato senza peraltro far troppa fatica, evidentemente le forze dell'ordine. A questa obiezione si può rispondere abbastanza facilmente dicendo che è vero che le forze dell'ordine sicuramente è difficile fra di loro trovare persone, la democratizzazione della polizia è finita da quel dì, però il G8 era stato organizzato dal Presidente del Governo e in più, lo diciamo sempre, quattro mesi prima a Napoli ci sono stati fatti altrettanto gravi, anche se magari inferiore dal punto di vista quantitativo, però sono stati fatti altrettanto gravi. Poi una seconda lettura, quella che secondo me emerge un po' di più del filmato, e che in realtà fu Davide Ferrari, uno dei primissimi a fare pochi mesi dopo i fatti, è quella di una sorta di prova di forza interna alle varie forze dell'ordine, no? Questo si può vedere da due o tre episodi. La Guardia di Finanza, a memoria di molti, non si ricorda, pochi si ricordano quando la Guardia di Finanza ha pestato in uguale modo in piazza, no? Perché la Guardia di Finanza può stare in piazza, ha funzioni di ordine pubblico, però ha fatto... Di solito fa dell'altro, invece la Guardia di Finanza ha pestato in maniera durissima. E poi c'è stato appunto quello che si è visto nel video, questa cosa fa polizia e carabinieri, cioè a un certo punto i carabinieri intervengono quando in realtà non doveva intervenire, il corteo era diretto verso una parte che era presidiata dalla polizia e i carabinieri non sentono gli ordini di non attaccare il corteo e andare da un'altra parte. Adesso diventa più difficile, no? Nel 2001 nel terzo millennio pensare che con tutte le tecnologie, quando si parla di intelligence, di tutti i mezzi più sofisticati, pensare che un comandante di un plotone non senta i comandi che gli vengono dati. ovviamente noi non possiamo sapere se è stato fatto assolutamente apposta, cioè se è stato fatto finta di non sentire, se è stato qualcos'altro. Noi sappiamo che in quei giorni, in quei momenti, c'erano alcuni responsabili di AN, fra l'altro due di loro sono ex carabinieri nelle sale di comando dei carabinieri, e quindi i comandi che venivano invece dalla questura, dalla polizia, potrebbero non essere stati ascoltati. Questa potrebbe essere un'altra versione di prova di forza interna delle forze dell'ordine. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, Ferrario, che è regista, autore di Le strade di Genova, che secondo me è uno dei filmati migliori, uscito proprio un mese e mezzo dopo i fatti, raccolse a suo tempo la testimonianza di alcuni poliziotti che dissero che dal loro punto di vista, anche questa può essere forse un po' fantastica, però insomma, secondo me non è così reale, dal punto di vista dei poliziotti, i carabinieri cercavano in quei giorni assolutamente il morto, ma che il morto è arrivato dalla parte sbagliata. Questo per dire che i carabinieri, e in alcuni episodi in effetti sono strani, perché ci sono momenti in cui alcuni piccoli plotoni sono stati mandati un po' allo sbaraglio, come dire, cercare una vittima sacrificale per far morire il movimento politicamente quel giorno. Magari è una versione un po' esagerata, però è una versione che viene direttamente da alcuni poliziotti. L'ultima lettura, anche su questa si può discutere, è quella di una regia di tutto questo molto più alta che di quella del governo italiano, no? E questo parlando con alcuni parlamentari, ex membri del COPACO, Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, che ci raccontavano che quando Scajola riferì in Parlamento dei fatti di Genova, di quello che era accaduto, in una delle tante volte che credo che sia stato più di una, adesso non ricordo esattamente, portò dei dati a proposito di numero di manifestanti, a proposito di numero di black bloc e quant'altro, citando fonti della CIA, no? E anche qui è quanto meno strano che un ministro degli interni, appunto Scajola, per quanto pistola fosse, cioè un ministro degli interni di uno stato sovrano che cita i dati di un intelligence di un paese alleato, no? Quindi insomma anche questa ipotesi che potesse essere sulla direzione più alta secondo me va valutata, anche perché De Gennaro è un uomo che si è formato nelle scuole di polizia americane ed è un uomo di fiducia degli americani.
Anche i
Tonfa, infatti i Tonfa, sono su Mangonelli, sono stati importati direttamente dagli Stati Uniti. Sì, loro hanno avuto anche gli istruttori americani. E concludo dicendo che ovviamente poi De Gennaro, come si è visto, adesso al di là di quello che diceva prima Simona, di quello che sta uscendo in questo periodo, il fatto che De Gennaro magari si sente appena un pochino la sedia muoversi da sotto, ma secondo me è uno di quei personaggi che uscirà, lui a testa alta, pulitissimo, tant'è che l'hanno messo a capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, cioè il nostro governo che dovrebbe, insomma, dovrebbe ragionare, io pensavo ragionasse in maniera leggermente diversa dal Presidente del Governo, l'ha messo a capo di gabinetto. I suoi uomini sono stati, soprattutto quelli che hanno fatto le cose peggiori della Diaz, come ho detto prima, sono stati quasi tutti promossi. Questo nonostante siano state prodotte falsificate prove, tentato di impedire un regolare lavoro alla magistratura portando foto e fotografie praticamente che non si poteva neanche riconoscere gli agenti e tante altre cose, nonostante tutto sono stati promossi. Questa era sono le tre possibili ipotesi che metto all'attenzione della serata.